È difficile lasciare andare le cose, soprattutto quando sono belle e le amiamo molto. A me è successo con mia moglie ed è stata una decisione dura, sofferta, lacerante. Io e Elena ci siamo conosciuti da ragazzi in parrocchia come educatori dei più piccoli. Entrambi all'ultimo anno del liceo avevamo grandi progetti. Io volevo diventare veterinario e lei scenografa. Entrambe le facoltà erano a Bologna, la nostra città, per cui non avremmo neanche avuto problemi di alloggio, bastava solo impegnarsi e crederci. Poi, come spesso succede, le cose non sono andate come dovevano. Mio padre ha perso il lavoro e io ho dovuto rimboccarmi le maniche per dare una mano in famiglia. Elena invece ha incontrato difficoltà di altro tipo. In quel periodo il DAMS, la facoltà che voleva frequentare, era considerata la culla degli alternativi e dei fannulloni. Anche se Elena aveva tutti i numeri per diventare quello che voleva, i suoi si opposero tenacemente a quella scelta, imponendo alle facoltà meno turbolente. Ma lei si intestardì, dicendo che se non poteva fare il DAMS si sarebbe messa subito a lavorare. Trovò subito un buon posto di lavoro come segretaria. La sua perfetta conoscenza delle lingue e la sua ferrea volontà di dimostrare quello che valeva le permisero in pochi anni di raggiungere risultati sorprendenti. A poco, anche i rapporti con i suoi genitori si rasserenarono e quando entrambi compimmo 25 anni, cominciammo a pensare che tutto sommato forse era il momento giusto per andare a vivere insieme. Così ci sposammo e andammo a vivere in un bilocale a poca distanza dall'università. Anche se non eravamo diventati studenti, ci piaceva frequentare quelle strade, quei bar, quei locali, dove l'energia delle giovani menti in formazione sembrava contagiare anche noi, permettendoci di vivere anche solo di luce riflessa, un mondo che non c'era stato possibile sperimentare. Personalmente non mi sentivo molto in sintonia con le compagnie che frequentavamo in quel periodo. Il mio percorso di studi, quello che non avevo potuto compiere e le mie frequentazioni universitarie sarebbero state molto diverse da quelle di Elena. La mia facoltà era in piena campagna, le aule non sarebbero stati palcoscenici e circoli culturali dove il DAMS spesso teneva lezione, ma aziende agricole. I miei mancati docenti non erano attori, intellettuali, scrittori, ma burberi professionisti di anatomia e agraria, con i quali non avrei tirato tardi in osteria, ma, al limite, faticato in una stalla per far partorire una vacca. Due mondi diametralmente opposti in cui io non dovevo più preoccuparmi perché ormai non eravamo neanche più interpreti, ma solo spettatori. Eppure questo disagio nel frequentare i suoi amici avrebbe dovuto darmi qualche segnale d'allarme su quanto sarebbe accaduto dopo. Per qualche anno tutto sembrò andare bene. Avevamo trovato uno spazio tutto nostro, un modo di vivere che almeno a me pareva rendere entrambi felici. Impegnati nei nostri rispettivi lavori, ci potevamo permettere qualche viaggio, una casa confortevole e anche parecchi svaghi. Eppure sentivo che Elena non era così soddisfatta come sembrava voler a tutti i costi farmi credere. Provai ad accennare più volte all'idea di avere un figlio, di far crescere quel progetto di famiglia che mi pareva avrebbe completato la nostra vita. Ed Elena trovava sempre una scusa convincente. C'era la carriera, la cucina da rinnovare, il desiderio di divertirci ancora un po' e soprattutto quest'ultima motivazione mi dava parecchio da pensare. Elena sembrava continuamente in balia di un'insoddisfazione frenetica. Trovavo per casa lavori a maglia iniziati e poi abbandonati, libri mai finiti, bozzetti di scenografie immaginarie accartocciati e spesso trovavo lei immobile davanti alla televisione, con lo sguardo fisso e la mente da tutt'altra parte. Durante le nostre passeggiate si fermava spesso con gli amici che ancora frequentavano l'università, per sapere dei loro esami, di quale spettacolo stavano preparando e si faceva raccontare le loro attività accademiche, ascoltando tutto con uno sguardo rapito. Capì che Elena stava vivendo due vite parallele destinate a non incontrarsi mai. Da una parte, quella della moglie e della segretaria con una casa e un marito a cui dedicarsi. Dall'altra, quella della ragazza che cercava di fermare il tempo e riportarlo indietro per trovare l'Elena che amava il teatro e che ora elemosinava briciole dalla vita degli altri per sentirsi ancora quella ventenne piena di sogni e libera di seguire le sue passioni. Decisi che era il momento di restituirle quello che le era stato tolto. L'amore che provavo per lei mi diceva che non era giusto negarle di vivere il suo sogno. E una sera le proposi di chiedere un anno di aspettativa e di iscriversi all'università per riprendere in mano il suo antico progetto. Mi guardò stupita e mi abbracciò commossa. Mi chiese 100 volte se ero sicuro, se davvero mi sentivo di fare questo sacrificio perché lei era pronta, anzi, prontissima a buttarsi in questa nuova avventura. Naturalmente i nostri genitori, soprattutto i miei, non capirono quella che definirono subito come una decisione da incoscienti. Io invece ero certo che fosse la scelta giusta, che almeno uno dei due potesse vivere quella gioventù interrotta, potesse portare a termine il proprio sogno, anche godendomelo di riflesso, pensai, l'avrei vissuto insieme a lei. Sentivo che alla fine quello che contava fosse che Elena tornasse finalmente a rianimarsi, a essere se stessa. E i primi tempi trascorsero serenamente. La mattina ci salutavamo per andare io in ufficio e lei a lezione. Aveva quasi smesso di truccarsi. I jeans avevano preso il posto dei vestiti formali e un grosso zaino, quello della borsetta. La sera rientrava prima di me e preparava la cena. A tavola non smetteva un attimo di parlare e raccontare le sue lezioni, del corso di scenografia, degli attori, dei registi che aveva incontrato. Aveva una luce nuova nello sguardo che mi rendeva felice, ma anche un po' preoccupato per il cambiamento repentino che l'aveva trasformata. Sentivo la paura attanagliarmi. Avevo paura di perderla. Poi cominciò a uscire anche dopo cena, perché c'erano le prove e lei doveva essere presente per i costumi. Finito lo spettacolo, poi c'era da preparare gli esami e lei andava a studiare in biblioteca o a casa di qualche compagno. Un po' alla volta la nostra casa assunse un aspetto disordinato. La cena me la preparavo da solo e quando tornava era talmente stanca che non aveva nemmeno voglia di parlare. Elena scivolò via dalla mia vita così, senza quasi me ne accorgessi. Ai miei racconti di lavoro sbuffava annoiata e una sera facemmo una lita furibonda perché io non avevo neanche una camicia pulita per andare in ufficio il giorno dopo. Mi disse che dovevo arrangiarmi perché lei era molto impegnata e aveva molto da fare. Quella sera ero molto stanco e non la presi bene. Le rinfacciai, pentendomene un attimo dopo, che i soldi a casa li portavo io, che stavo facendo sacrifici per permetterle di studiare e che il minimo che poteva fare era farmi trovare un piatto di pasta e la biancheria pulita. Dopo quella sera non fu più la stessa. Trovavo camicie e biancherie in ordine, piatti pronti solo da scaldare, ma lei andava e veniva per casa come se fosse un albergo. Sempre immusonita, sarcastica, non osavo neanche aprire la bocca per paura di innescare una miccia. Una sera di tarda primavera, dopo una cena solitaria, decisi di prendere una boccata d'aria e di fare una passeggiata in centro. Erano mesi che non uscivamo più insieme, avevo nostalgia di quei portici pieni di ragazze e di allegria anche a tarda sera. Camminavo lungo la strada che portava all'università quando, buttando l'occhio dentro una birreria, la vidi. Dovetti fermarmi a guardare meglio per rendermi conto che si trattava di lei. Un'Elena allegra, spensierata, i capelli spettinati appena trattenuti da una fascia, gli occhi luminosi, era seduta a un tavolo con altre ragazze appena più giovani di lei. Stavano leggendo un copione o qualcosa del genere, fingendo di recitare e sembrava la persona più felice della terra. Niente a che vedere con quella giovane donna che vagava per casa immusonita e anche frustrata. Tornai a casa maturando una decisione e decise di parlarle a cuore aperto. All'inizio, come avevo previsto, si chiuse a riccio. Disse che andava tutto bene. Mi chiese se avevo abbastanza camicie e biancheria e se il cibo che preparava era di mio gradimento. Lo disse con sarcasmo, per ferirmi, ma seppi cogliere, nella sua voce, una nota di tristezza. Mi avvicinai e l'abbracciai come non lo facevo da tempo. La sentii cedere lentamente, abbandonarsi e subito il suo atteggiamento cambiò. Mi confessò di sentirsi divisa a metà, fra la sua vita di moglie e il suo mondo di studentessa artista. Mi disse che mi era grata, ma che non provava più nei miei confronti altro che non fosse affetto e tenerezza. Decidemmo di separarci da amici, io con la morte nel cuore. Il giorno dopo andai a cena dai miei amici e vuotai il sacco. Ero triste. Amavo Elena più della mia stessa vita, ma volevo anche che lei fosse felice, insieme a me, in realtà non lo era più. Mia madre mi disse che era viziata, egoista e che ero stato uno stupido a dargliele tutte vinte. Era rabbiosa come non l'avevo mai vista prima, ma compresi che era solo preoccupata per me. «Ma com'è possibile che la lasci andare così? E adesso cosa fate? Divorzierete?» Risposi che non ne avevamo parlato. Avrei lasciato che vivesse la sua vita come meglio desiderava e poi magari, a laurea conseguita, avremmo deciso che cosa fare del nostro matrimonio. «Succede, mamma. Non sempre le cose vanno come vorremmo che andassero», le dissi sperando di chiudere il discorso una volta per tutte. Ebbe la delicatezza di non chiedermi se l'amavo e se stessi soffrendo. Io, sì, stavo soffrendo e soffro ancora a distanza di un anno. Ma la vita è anche saper guardare in faccia a quello che molto spesso avremmo voglia di non vedere. E magari sperare che le cose un giorno cambino. Perché anche questo a volte succede.